In diretta dalla stazione radio dell'Area 51 va ora in onda Music Paranoia e Pish Porzioni.
Ed FT Sandman vi accompagnano alla scoperta di misteri, leggende urbane e cospirazioni dal mondo delle sette note.
Sigla!
Band getting bigger. Okay.
On the trumpet, the march trumpet, Peter O'Toole. Just having a rest between bars. On drums, Martin, drums, mums, the Pope. Waltz, the Pope. On bass, Lalsiet, no. On baseline, Martina Nanny's come. On baseline, see him.
Amici, bentornati, nuovo appuntamento con Music Paranoia. Io sono Federico Traversa e al mio fianco, col pizzetto più grigio di una notte innevata di fresco, e Pish Porzioni.
Eccoci, un attimino che ci sediamo, non troppo comodi, che non si sa mai cosa fanno quelli del nuovo ordine mondiale.
Continuiamo, Pisci, il nostro viaggio nei misteri, nelle leggende, nelle cospirazioni dal mondo delle sette note. E oggi andiamo a visitare un gruppo che te ridi già, e io so perché ti conosco bene, so essere uno dei tuoi gruppi preferiti e so anche che non c'è angolino del mondo di questa band di cui non conosci ogni granello di polvere. Stiamo parlando dei mitici Kiss di Gene Simmons
e Paul Stanley. Ve li ricordate, no? Quelli che erano truccati, il gruppo che sembrava più una cosa di immagine che di sostanza, ma ha fatto anche della bella musica, soprattutto quando erano poveri, diciamo. E la storia dei Kiss è fondamentalmente una storia di quattro reietti della società, possiamo dirlo. Un ragazzino figlio di una donna scampata all'olocausto, che era un'emigrata, erano entrambi emigrati da Israele, poi un altro figlio, Stanley, questo parliamo di Gene Simmons, poi c'è Paul Stanley, che anche lui era figlio da persone che erano scampate all'olocausto, un figlio di una famiglia di migranti italoamericani, Peter Chris Cola, il nome per esteso, che ha una passione per lo swing, impara a suonare con Gene Krupa, ma ha anche una passione per le gang di strada alle quali si unisce fin da ragazzino. E poi c'è l'ultimo, che è Ace Frehley, che è quel tizio stralunato che fa quegli bizzarri assoli, che ha delle convinzioni parecchio originali, diciamo, in vita sua, ma nonostante le sue bizzarre credenze e convinzioni, anche lui da giovane finisce in una gang. Queste quattro persone si conoscono, la storia di Kiss l'hanno raccontata in ogni modo, diciamo che prima si uniscono Stanley e Simmons, si guardano un po', cercano di capire chi è più figo, che sarà poi una cifra di tutta la loro collaborazione, poi ingaggiano Peter Criss perché vogliono un batterista per il loro nuovo progetto, quando il loro primo progetto Wicked Lester va a bagno, e Peter Criss lo chiamano, gli dicono: oh, saresti disposto a truccarti da donna, a fare cose strane? E lui dice: ma questi che cavolo dicono? E si uniscono, e poi quando scoprono di avere bisogno di un quarto uomo per gli assoli, mettono un annuncio, e ci vuole abbiamo bisogno di un chitarrista con le palle, si presenta una fila di persone, ma scelgono quello più strano di tutti, che è quello che si presenta con le scarpe di un colore diverso dall'altro, dicendo: ehi, dalle mie parti è l'ultima moda. E non lo faceva nessuno, e perché quando si mettono a suonare, questo ha già pronto l'assolo, e la canzone era Deuce, e i Kiss fanno una grande fame, nonostante vengano presi dalla Casablanca Record, messi sotto contratto, ma i loro dischi non vendono assolutamente.
Inizi molto difficili per i Kiss, che addirittura pensano di smettere, ma in un disperato tentativo nel 1975 fanno una mossa che fino ad allora era assolutamente inconsueta per i gruppi rock, cioè investono tutto quello che gli è rimasto nella realizzazione di un disco live. Live, uscito nel 75,
doppio tra l'altro all'epoca era eresia.
Sarà questo grandissimo successo per una serie di motivi: uno, perché loro dal vivo erano e sono onestamente una cosa da vedere; due, per l'immaginario, il trucco, il parrucco e tutti quelli,
i fuochi d'artificio, fuochi d'artificio, il sangue sputato,
la linguona di Gin, eccetera eccetera. E quindi di fatto esplode la Kissmania. Esatto. Dopo la Beatlemania c'è la Kissmania, cioè ragazzini vestiti da Kiss, mascherati come i Kiss, con gli asciugamani dei Kiss, i poster dei Kiss, tutto
la
Kiss.
Bara dei Kiss, le caramelle dei Kiss. C'è persino un sacchetto di aria per air guitar, per fare finta di suonare la chitarra, le corde della finta chitarra.
Sì, perché va detto che i Kiss sono dei grandissimi imprenditori, oltre che
sì,
musicisti.
Sì.
E quindi prendono un po' alla lettera questa cosa che il rock business, ecco, prendono alla lettera e tanto seriamente il rock, ma anche il business, e come dicevi giustamente te, iniziano a vendere qualsiasi cosa. Ma qua siamo a Music Paranoia, quindi dobbiamo parlare delle paranoie, dei complotti, delle leggende, delle cospirazioni. E nei Kiss ce n'è una per tutti i quattro membri.
Ce n'è per tutti
le
i gusti.
Le prime tre sono abbastanza all'acqua di rose, ora Pish ce li ma snocciola sì, velocissime, ma è sulla quarta che ci divertiremo tutti parecchio. Ok, partiamo da il frontman Paul Stanley, lo Starchild. Cosa succede? Che si dice?
Diciamo, con l'avvento della fama succede come tutti quanti, che vengono anche loro accusati di ogni cosa. Il gruppo in sé viene accusato di essere l'acronimo di Knights in Satan's Service, cavalieri al servizio di Satana. E Gene Simmons viene a un'intervista, allo quale direttamente gli dicono: ma tu, noi capiamo che tu sei un giovane, sei un ribelle, sei un satanista. E questo lo guarda, poi dice: ma io veramente sarei ebreo, quindi non c'entra niente. Ma per un po' loro cercano di cavalcare questa diceria, perché comunque anche la cattiva pubblicità è sempre pubblicità.
Ma partiamo da Paul
Stanley. Paul, invece,
cosa dicono? Cosa
di Paul Stanley c'è questa persistente diceria che lui sul palco, diciamo, aveva degli atteggiamenti un po' androgini, e quindi è stato accusato da diverse parti, anche diciamo da addetti del lavoro, come se fosse un'accusa, nel senso che non è assolutamente né un demerito né una cosa per cui, di cui vergognarsi, di essere omosessuale di nascosto.
Consideriamo che parliamo di anni in cui nel mondo hard rock, un mondo molto macista eccetera, dove determinate cose venivano stupidamente criticate, e lui invece diede un bellissimo messaggio per il periodo dicendo: no, non lo sono, ma sarà che lo fossi, cioè che problema ci sarebbe?
Non avrei nessun problema neanche a nasconderlo, e nessuno dovrebbe farlo in questo caso. Bisogna dire che tra tante cose che poi sui Kiss sono discutibili, in questo caso Paul Stanley ha detto davvero una cosa di successo, una cosa di senso.
Ma andiamo avanti, perché questa è niente.
Questa è
su Gene, cosa
Gene
si
Simmons
dice su questa lingua lunga, famosissimo, considerate stiamo parlando di Gene Simmons, un uomo che ha dichiarato di aver fatto sesso con, mi pare, 5.000 donne, malato,
pazzo assassino,
andato in clinica per disintossicarsi. Lui ha detto: a me le droghe non mi sono mai interessate, io ho un altro tipo di droga. Comunque, cosa si dice della lingua di Gene? Qual è questa
Gene
voce Simmons che anima?
Ha subito, diciamo, un trattamento. Prima dicevano che buttasse i pulcini sul palco e li schiacciava per sembrare più cattivo e più satanico, cosa che i Kiss non hanno mai fatto. Ma la lingua, quella che è, diciamo, il suo tratto distintivo, anche più di come suona al basso, era quella che veniva considerata un trapianto, pensate un po', un trapianto da una mucca. Una cosa che non è possibile, penso neanche adesso, forse un trapianto di lingua riescono adesso nel terzo millennio, ma da una specie ad un'altra è una cosa impossibile. Ma negli anni 70 era tutto molto più credibile, la gente credeva un sacco di cose ed erano convinti che davvero lui si fosse sottoposto a un trapianto, o chi diceva che si fosse fatto tagliare la parte inferiore della lingua, quella sotto che la tiene più, per avere un'estensione maggiore, non capendo che in realtà fu la genetica a dargli quel particolare dono che sembra che abbia usato a destra e a manca senza porsi molti problemi
nei limiti. E invece andiamo adesso al
chitarrista
grande Ace Frehley, lo Spaceman. Che si dice sullo Spaceman? Quali erano le leggende che alleggiavano sulla sua testa?
La prima è quella che, siccome lui è stato l'artefice del logo dei Kiss, ha disegnato lui, e la cosa è che i Kiss in realtà facessero apologia alle SS per via delle S finali del logo. E Ace Frehley ha dovuto spiegare fin dagli anni 70 che si trattava di un fulmine. In realtà l'idea fosse quella del fulmine che colpisce il pubblico, e che lui assolutamente no. Tra di loro si sono accusati di essere dei nazisti. Paul Stanley ha accusato Ace Frehley e Peter Criss, Gene Simmons anche. Poi si è scoperto che in realtà non era vero, che era l'episodio raccontato era una goliardata fatta apposta tra di loro.
Per far parlare i giornali.
Esatto,
visto che...
esatto. Mentre Ace Frehley è quello che parte di più per la tangente, perché lo zio Ace Frehley racconta che di venire dal pianeta Gendel, che pianeta che non esiste, è una completa sua invenzione, lui di non essere qua, e racconta di aver letto un sacco di libri di fisica quantistica e di credere che gli alieni ci abbiano modificati nel passato, perché il cervello umano si è ingrandito così tanto da... secondo questa teoria evoluzionista, in una maniera che non è naturale, quindi deve esserci l'intervento degli alieni. Poi racconta di aver avuto i cerchi nel grano nel giardino di casa, racconta di essere stato preso a pugni in faccia da un fantasma, con sua figlia testimone, di essersi svegliato. Ma Ace Frehley aveva anche una passione per una miriade di sostanze e per l'alcol, quindi è probabile che forse negli anni qualche sua facoltà l'abbia intaccata. Ma
quindi Kiss su 4, su 2 leggende che arrivavano dall'esterno, il terzo se le un po' create da sole. Ma adesso, dopo lo stacco musicale, perché ora un po' di Kiss dobbiamo andarci a sentire, parleremo veramente del grande, the great leggenda, sì. Su Peter Criss, il quarto Kiss. Ma prima la musica. E dopo i Kiss torniamo in onda a raccontare queste strane leggende che alleggiano intorno alla band newyorkese. Leggende che, ve lo ricordiamo, potete trovare in Music Paranoia, Misteri, Leggende e Cospirazioni dal mondo delle sette note, edito dal Castello, del nostro qui presente Epish Porzioni. Lo abbiamo detto, A Paul, a Gene, a Hayes tutto sommato è andata bene, a Peter Criss va un po' meno bene, perché parto io e poi lascio che Pish concluda questa assurda storia, perché nel 91 la rivista Star Magazine pubblica una storia in cui dichiara che Peter Criss, appunto ex batterista e fondatore dei Kiss, starebbe vivendo come un barbone, un senza tetto, e sarebbe un alcolizzato terminale. In particolare verserebbe in uno stato di indigenza tale da dormire nei bagni pubblici di Santa Monica. Il punto è che non è vero niente, Pish.
La cosa incredibile è che la rivista arriva, va da questa persona, gli dice: ah, come sei Peter Criss, sei disperato, ti diamo dei soldi, ti diamo un posto dove dormire, addirittura una ragazza se lo porta in casa, lo ospita per dei mesi, diciamo hanno anche una relazione insieme. Il punto è che mentre questa notizia fa effettivamente il giro d'America, Peter Criss è...
Cioè, questo non è Peter Criss, ovviamente, esatto, quello, ecco, diciamolo.
Che si suppone che Peter Criss sia diventato un senza tetto in bancarotta.
Cioè, quindi sta ragazza si porta a casa uno...
Che è convinta che sia Peter Criss,
ma certo, non è Peter Criss, ecco, già.
E non solo...
questo va su tutti i giornali.
La notizia arriva alle orecchie del vero Peter Criss... in un momento terribile, cioè al funerale di sua madre. Lui incontra i parenti che gli mettono la mano sulla spalla, invece che fargli le condoglianze gli dicono: hai bisogno di soldi, ma non hai un posto dove dormire, ma come mai sei diventato un senza tetto? E ovviamente Peter Criss non la prende per niente bene. E cosa succede? È che viene messa su una trasmissione nel 1991 al Phil Donahue Show, e in collegamento c'è persino l'attore Tom Arnold, molto famoso, e Tom Arnold racconta di come sia andato lui a cercare questo senza tetto che si spacciava per Peter Criss, perché era appena uscito da rehab per abuso di sostanze e si sentiva in colpa di quello che aveva fatto della sua vita, e decide di fare una buona azione. Si porta dietro la comica, ora molto trampiana, quindi ancora più comica, Roseanne Barr, e con una limousine vanno nei sobborghi di Los Angeles, e la scena che descrive Tom Arnold è abbastanza lisergica, perché lui cerca di portare via questa persona convinta che si tratti del vero batterista dei Kiss, e scoppia una guerra con i barboni che invece cercano di prendersela, e una rissa, insomma, alla fine riescono a portarlo via, ma Peter Criss durante la trasmissione guarda tutti quanti, guarda questo uomo che poi ammette di aver mentito su tutta la linea, lo guarda un po' sconsolato e dice: ma non ti potevi trovare qualcun altro?
Grandissimo Peter Criss e grandissimi i Kiss.
Stop it.
Beh, ascoltare Kiss è sempre un'emozione, ma il nostro viaggio nella paranoia del mondo delle sette note ora va avanti con un gruppo che ameranno tutti gli amanti dell'anarcho-punk, un gruppo abbastanza iconico, tant'è Pish, che quando io ne ho parlato con i miei music addicted, quasi tutti hanno sgranato gli occhi. Sì, fighissimi, parliamo dei Cress.
Sì, i Cress meritano, bisogna dirlo.
Rapidamente,
in sintesi, facciamo
sì,
una breve.
Chi erano i Cress?
I Cress sostanzialmente erano il parto di due persone, Steve Ignorant, che già il nome è tutto un programma, e Penny Rimbaud, anche quello interessante, che erano due persone che non avevano sostanzialmente particolare attitudine per la musica, anzi uno era il fondatore, Penny Rimbaud era un poeta e fondatore di una sorta di comune nella campagna inglese che tuttora esiste, e però
una specie di hippie.
Sì, però avevano questa attitudine, diciamo, anti-autoritaria e molto dedicata al rimarcare le contraddizioni della società capitalista, cosa l'anarcho-punk è stato sostanzialmente questo, e i Cress lo hanno fatto bene, hanno praticamente si sono autoprodotti tutto il materiale, l'unico disco che non si sono autoprodotti è stato censurato, hanno fatto numeri tipo sostituire dischi di i gruppi più famosi andavano nei negozi di dischi, toglievano il disco del gruppo più famoso, mettevano loro per diffondere il verbo, e diciamo che sono un gruppo a loro modo seminale, anche se la musica che va ascoltata va presa con le pinze, soprattutto per i canoni della musica di oggi, però il mio consiglio è quello di ascoltare anche il progetto multimediale Exit, che è davvero qualcosa, forse uno degli ultimi rigurgiti di musica psichedelica anni 60 che ha dato qualcosa, dà qualcosa a chi lo ascolta, e il disco si chiama The Mystic Trumpeter ed è davvero interessante, e i Cless nascono per una sorta di rivincita, perché un amico di Penny Rimbaud era stato, diciamo, internato perché l'avevano trovato dalla droga, l'avevano internato, costretto alla sedia, all'elettroshock, e aveva completamente perso il senno e poi si era tolto la vita, e questo aveva portato alla formazione originale dei Cress, che poi sono mutati, hanno cambiato non so quanti chitarristi, perché inizialmente erano solo voce e batteria, suonata molto male, più punk di così non so, non si può.
E arriviamo al 1982, la guerra delle Falkland, la celebre Malvinas per se sei argentino, si è conclusa, tutta la stampa inglese sta insomma tessendo le lodi della Lady di Ferro Margaret Thatcher, e a questo punto Penny Rimbaud decide di scompigliare le carte e di fatto esplode il Thatchergate. Lui ovviamente racconta tutta la pagliacciata delle Falkland. E poi in quei giorni girava questa notizia, insomma, secondo la quale la marina inglese aveva permesso che la HMS Sheffield venisse fatta esplodere, non informando l'equipaggio che un missile era stato individuato sul radar. Insomma, c'erano state tutta una serie di polemiche.
Altre tre navi invece erano state avvisate, perché su una delle tre si sapeva che c'era e uno dei figli della defunta regina Elisabetta, il principe Andrew.
Esatto, il principe Andrea. E così i The Cress, siccome l'informazione era segreta, insomma si vociferava ma nessuno la dava per certa, pensano di realizzare una grande burla che è anche un'opera artistica, che è anche un tentativo di creare veramente di dare uno scrollone al sistema,
quasi un deturman situazionista, un colpo di teatro mica da ridere. Insieme al bassista di allora, che di nome faceva Peter Wright ma si faceva chiamare Peter Wrong,
bellissimo,
in puro stile diciamo dello humor che hanno quegli mattacchioni. E che cosa hanno fatto in sostanza? Hanno preso un insieme di discorsi della Thatcher e discorsi di Reagan li hanno tagliuzzati e montati in modo
su una
che,
cassetta, su tra una, l'altro, cioè, nastro, voi pensate, esatto. Non è come adesso che il nostro Andy Rinaldi in regia prende tagliuzza, fa lì, sì. Era proprio complicato, e hanno finto una conversazione telefonica tra Reagan e la Thatcher assolutamente fuori dal mondo.
In cui sì, si parlava che effettivamente avevano lasciato affondare questa nave per coprire il principe, per salvare il principe, ma la cosa sulle prime non sembra neanche prendere peso, ma poi la notizia arriva in America e lì dovete capire che quando si tratta di paranoia, in America fa tutto in grande, paranoia compresa. Quindi cosa succede? Il San Francisco Chronicle dell'83 parte con un lunghissimo articolo completamente privo di fondamento in cui accusa la Russia di stare distribuendo una serie di cassette false, come adesso fanno i deepfake con i politici, no?
Certo.
Per destabilizzare l'Occidente, far crollare ovviamente gli Stati Uniti e vincere la guerra fredda. Tutto questo sulla base di un nastro completamente inventato. E poi quello che succede, pensa nel 2014 i CRES erano già stati scoperti, avevano ammesso senza problemi che sì, era tutta una burla, servava un po' per gettare un po' di discredito sulla rielezione della Thatcher, che poi comunque c'è stata. Ma nel 2014 vengono desecretati i file del servizio segreto inglese, l'MI6, in cui effettivamente si scopre che non solo la Thatcher in privato si era incazzata tantissimo per questa burla dei CRES, ma soprattutto che avevano ragione, la portaerei era davvero stata affondata per quel motivo.
Questa è Music Paranoia, misteri, leggende e cospirazioni dal mondo delle sette note. In chiusura, in coda, siamo lunghissimi oggi, lasciate che io e Pish dedichiamo questa puntata a una persona che dell'informazione vera ne ha fatto il suo tempo ed è tuttora in galera senza che nessun media grosso ne parli, quando invece andrebbe affrontato tutti i giorni. Liberate Julian Assange.
Yes.
Yes, that's right. Bad case, that is just another train for that fellow country music. Bubble gum, rock, and plastic chases. Two bus edition, but I've been to the mothers. Super, yes, brown, man, the clash. I'm a revolution, it's just some cash. I've become a fashion like it, but used to be. I can't be a dude if you're not me. Distance kill, limitized press of public will. I've become a member because of your belly loss. Little sold out, now we all got a cuff. Punk loss is a man of such a no pop. Steve Jones started doing real work. Which revolution had a kill chase. Stuck from the system, man, give me his name. Well, I'm talking.